La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Sì, è arrivato anche oggi il momento di parlare di cinema qua sulle frequenze di Nova Radio con la settima ossessione, puntata numero 31 di mercoledì 24 maggio 2023. Ne abbiamo fatte di strada, ne faremo ancora perché saremo con voi ancora per qualche puntata, diverse puntate mi verrebbe da dire. E cominciamo subito, anche oggi un grande menù in questa tardo pomeriggio, sono le 18:06, siamo in diretta dove Firenze è in grande attesa per la partita di questa sera, per questa finale che si disputerà allo Stadio Olimpico di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, e però qui non parliamo assolutamente di calcio, si parla di cinema. E parlando di cinema è con grande piacere che vado a salutare un'amica che non sentiamo da qualche settimana e sono contento di risentirla. Manuela Santa Caterina, buonasera.
Buonasera, ciao.
Ciao, ciao Manuela, ben trovata, bentornata.
Grazie.
Allora, prima di riaprire la nostra consueta pagina del meteo, perché ce n'è di che parlare
qualco
del meteo, noi ci siamo sentiti, insomma, ti ho sempre presentato come autrice di un determinato sito, adesso però voglio lasciare a te dirlo, la novità a cui sei andata incontro, questa tua nuova avventura che ti vede tra i protagonisti.
Sì, perché insomma da poco più di un mese sono tra i collaboratori di The Hollywood Reporter Roma, che è la prima edizione europea della testata americana, insomma, di una delle bibbie del cinema americano e mondiale. Quindi insomma è una bellissima esperienza appena iniziata, e quindi ecco, sono qui in una nuova veste.
In una nuova veste, tutto meritato, però sei la solita Manuela che conosciamo.
La solita.
Hai cambiato casacca, ma sei sempre la nostra solita Manuela, e per questo dobbiamo parlare del meteo pazzerello. Pensa che qua c'era sole, temperature estive, dopo insomma fino a venerdì tempo incerto, pioggia e quant'altro. Qua c'era il sole tutta la mattina, vado per uscire di casa, è arrivato il temporale e quindi ho dovuto ripetere il monopattino all'interno di casa, muovermi con i mezzi pubblici, per fortuna sono arrivato in orario.
A Roma la stessa cosa, perché appunto sì, momenti in cui c'era il sole, poi da un momento all'altro cominciava a piovere in maniera rovinosa. Oggi però le temperature, cioè, sembrava di stare a luglio,
sì,
anche se domani a un certo punto dovrebbe esserci uno di quei temporali pomeridiani, insomma, dai quali non si scappa.
Qua è venuto oggi, ieri sera era nuvolato, era piovuto un po' stanotte, adesso invece ha piovuto, domani mette addirittura l'allerta gialla pure qui in Toscana, staremo a vedere che cosa succede.
Speriamo.
Abbiamo capito
bene
che ancora non si è riparato del tutto questo tempo, questa primavera molto pazza. Ma non tergiversiamo e iniziamo a parlare di cinema, perché da oggi, se non erro, nelle sale esce il nuovo live action di Disney, La Sirenetta. Arriva, come ho scritto anche sulle anticipazioni sulla pagina Facebook del nostro programma, con una scia di polemiche non da poco, e tu poi magari ci racconterai. Però ecco, questo live action della Sirenetta com'è?
Ah, per me è un sì, nel senso che io sono nata e cresciuta con il mito di Ariel e della Sirenetta, quindi comunque vederlo per me era un'emozione che poteva essere anche una catastrofe. L'ho visto in lingua originale, credo che questo abbia avuto e abbia influito parecchio sul giudizio finale, perché ho visto il trailer in italiano e con tutto il rispetto per l'adattamento appunto della versione italiana credo che i film vadano visti il più possibile in lingua originale, specie quando si
Concordo.
tratta comunque di un musical, sebbene poi la versione animata per me è un cult meraviglioso, le canzoni sono splendide, però ho proprio visto la differenza di come il personaggio appunto di Ariel, interpretato da Halle Bailey nella versione originale, abbia un altro tipo di impatto quando ho visto il trailer in italiano. E
Certo.
per me è un sì, il regista è Rob Marshall, che è uno che insomma di live action e di musical se ne intende, è il regista di Chicago, è il regista del ritorno di Mary Poppins, di uno dei capitoli di Pirati dei Caraibi. E per me non sì, perché la protagonista, che è al centro, è stata al centro di alcune delle polemiche più aspre, perché è un'attrice afroamericana, non assomiglia al personaggio della versione animata. E quindi una serie di puristi, chiamiamoli così, se vogliamo chiamarli così, non erano affatto d'accordo col fatto che questa giovane cantautrice e attrice venisse scritturata per il ruolo della sirenessa. Ecco, io vorrei dire a tutti quanti che si sbagliavano, perlomeno questa è la mia opinione, perché lei è semplicemente perfetta, è
Ecco.
perfetta, e incarna alla perfezione appunto quello che è lo spirito di Ariel, una adolescente testarda, curiosa, ha voglia di scoprire il mondo. E io mi sono trovata a emozionarmi quando lei nel live action canta Parte del tuo mondo, che è uno dei pezzi storici insomma della
La
colonna
sirenetta.
sonora della Sirenetta, perché ho pensato all'impatto che quel dire voglio far parte del mondo, voglio essere vista, sentita e ascoltata, cantato da un'attrice afroamericana, può avere tra tutti quanti quegli spettatori più piccoli che magari per anni non si sono visti rappresentati, non si sono mai visti riconosciuti. Questo è, secondo me, il sintomo di una piccola rivoluzione che può essere più o meno ruffiana da parte di chi sceglie poi il cast. Però diciamo che funziona alla perfezione, perché il messaggio arriva dritto. Poi ovvio, nel film ci sono degli scivoloni che sono dovuti, magari penso al personaggio di Flanders, che nella versione live action secondo me non funziona molto, anzi per niente, o alcune inquadrature che magari
Flanders è il granchio? No.
no, Flanders è il pesciolino, il migliore amico,
Ah, il
Sebastian
pesce.
invece è il
È
granchio.
il
Ecco,
granchio,
Flanders
appunto.
secondo me nell'adattamento live action è uno scivolone, non funziona. Mi è piaciuta più nella seconda parte, se vogliamo, la strega dei mari, Ursula di Melissa McCartney. Funziona in maniera un pochino più scricchiolante, secondo me, il ritritone, ma forse è dovuto anche insomma a questa lunga barba, ai baffi, questi lunghi capelli, dove a volte sembra quasi appunto caricaturale, diciamo, questo ritritone di Javier
Sì.
Bardem. Però per me poi in definitiva, nonostante alcune cose non funzionino, è un sì generale, diciamo. Sempre parlando del fatto che io questo film l'ho visto in lingua originale, quindi poi non so quale può essere l'impatto sullo spettatore che va a vedere il film in lingua originale, che può vedere magari quindi una versione che comunque è diversa da quella che ho visto io. E un'altra cosa che mi è piaciuta è che le musiche storiche meravigliose di Alan Menken vengono riadattate, ma si mantiene tutta quanta la magia dell'originale, e si sente fortissimo il tocco di Lin-Manuel Miranda, che viene chiamato da Rob Marshall per fare in modo che queste musiche vengano anche un po' aggiornate. Lui scrive dei brani assolutamente inediti per il film,
Sì.
e ce ne sono un paio che sono bellissimi, molto belli, perché poi la particolarità è che questo live action appunto viene adattato ai giorni nostri. Quindi ad esempio c'è una canzone che parla addirittura di condizionamenti dettati dalla società o di costrizioni femminili, quindi comunque è molto attuale il racconto che viene fatto. E altra cosa molto interessante è che questo live action dà spazio finalmente ad Eric, interpretato da Jonah Howard King, che nella versione animata era bellissimo, meraviglioso, insomma, siamo
Veniva un po'
tutte
messo da
ragazzine.
parte, forse.
Sì, diciamo che comunque era l'oggetto del desiderio, no? Era bellissimo, e quindi lei se ne innamorava. In questo caso qui il protagonista ovviamente è di bell'aspetto, ma dietro c'è una tridimensionalità, c'è uno spessore psicologico, e soprattutto i due si assomigliano perché hanno la stessa sete di conoscenza, di esplorare il mondo che li che li avvicina e che permette appunto che i due si innamorino e che la loro relazione abbia, diciamo, una base un po' più solida rispetto a quella che poteva essere quella del cartone animato, dove i due si vedevano, cioè lei lo vedeva, se ne innamorava e decideva di lasciare il mondo marino per andare sulla terraferma. Quindi diciamo che ci sono state delle cose sicuramente fatte in maniera più ponderata,
Sì.
che hanno più senso e che quindi per me fanno sì che questo sia un live action tutto sommato riuscito. Io poi non sono una grande amante dei live action,
Ecco.
anzi no, non lo sono.
Sì, anche perché le ultime uscite in live action non è che abbiano lasciato il segno, eh. Ora non mi ricordo
No,
averle viste tutte, però.
probabilmente diciamo che questo, che, poi tra l'altro questo è anche un unicum perché Rob Marshall si mette a fare per la prima volta un musical sott'acqua, nel
Sì.
senso che ovviamente gli attori non erano veramente sott'acqua,
Certo,
ma c'è tutto quanto un
quello solo
lavoro,
James Cameron lo può fare, immagino.
quello solo lui, però lui non cantava nessuno, se non
Esatto.
sbaglio. Qui ovviamente invece c'è tutto quanto un musical che porta con sé determinate cose,
Ecco,
penso alle scene musicali,
certo.
penso al dover orchestrare una serie di elementi, ed è molto bravo nel farlo, nell'utilizzare tutte quante le tecnologie più avanzate per fare in modo che poi ci sia questa sensazione di realtà, di come appunto io penso anche semplicemente a come si muovono o ai capelli, come vengono fatti i capelli sott'acqua. Sono delle magari piccoli dettagli che però fanno veramente la differenza. E quindi sì, per me insomma, se dovete andare a vedermi un film, se trovate qua la versione
Originale, meglio
originale,
ancora.
sì, meglio ancora.
Assolutamente, quello sì, guarda, ci pensavo lo scorso weekend, sono andato a vedere il film di Albert Serra, purtroppo c'era solo in lingua doppiata, cioè in lingua doppiata, col doppiaggio in italiano, nonostante mi sia piaciuto molto questo film, non c'era scena in cui pensavo, mannaggia, ma perché non lo danno in lingua
Perché non me
originale?
l'hanno fatto vedere in lingua,
Noi diciamo
certo.
sempre, ci abbiamo i migliori doppiatori, vabbè, sta frase qua
Ma
retorica,
indubbiamente,
però
infatti lo ripeto,
l'originale è tutta un'altra
sono dei
cosa.
professionisti incredibili, è indubbiamente vero.
Sì,
Sarebbe
sì, sì.
bello però magari avere più possibilità un po' per tutti, no? In varie città, perché magari
Certo.
io a Roma ho una possibilità maggiore rispetto a chi magari
Sì,
vive in un
è
piccolo
vero, è
centro,
vero.
ed è bello dare la possibilità di
Sì,
scegliere, questo
sì. Che ci sia
indubbiamente.
una scelta, sì, è
Poi tra l'altro diciamo anche
doveroso.
che nella versione italiana c'è Mahmood, che sicuramente spero
Ecco.
che porti al cinema tantissime persone, perché lui doppia Sebastian il Granchio, e devo dire che mi è piaciuto il modo in cui l'ha fatto.
Tu l'hai anche intervistato,
Io
visto
l'ho
per
anche
Hollywood Reporter.
intervistato,
Che ti
tra
ha
l'altro
detto?
anche lui fan sfegatato della
Della...
sirenetta come me da bambino. Lui
Infatti
tra
gira una
l'altro
foto, no, sul web
su
di lui con...
Instagram, lui
esatto.
ha pubblicato questa foto su Instagram dove dice: io ho aspettato questo ruolo tutta la vita, perché fondamentalmente io da bambino costringevo a raccontare ai miei cugini a stare sugli scogli in
Ecco.
Sardegna, perché lui ha origini sarde, e
Sì.
fingere che noi fossimo nel mondo della sirenetta. Quando mi immergevo io cercavo Atlantide. È stato molto molto bello, ed è appunto, ha detto, questo per me è un cerchio che si chiude,
Sì.
e queste canzoni raccontano, se ci pensiamo, in realtà dei passaggi della vita che tutti quanti noi ci troviamo ad affrontare. In fin dei conti, Ariel è una teenager ribelle che non si trova più con il padre perché ha bisogno di uscire, no, dalla sua ala protettrice, e il padre non è pronto a lasciarla andare. C'è anche questo aspetto molto interessante che il film anche di Rob Marshall sottolinea molto bene. E, insomma, quindi ce ne sono altre cose da dire su questa
Tra
sirenetta.
l'altro,
E
alcune scene sono state girate anche in Sardegna, se non sbaglio.
esatto, esattamente, ci sono queste spiagge meravigliose dove loro hanno girato, quindi diciamo che c'è anche un po' d'Italia nella versione live action
Non
di Rob
potevano fare
Marshall.
altrimenti, con tutto il rispetto per i Caraibi, per le Maldive, per quant'altro, ma insomma, qui
Esatto.
la Sardegna si va sul sicuro. Bene, Manuela, allora io ti ringrazio. Non so se ci senti
Grazie a
ancora.
voi.
Ecco, sì,
Sì,
ti avevamo persa per
ci
qualche
sono.
secondo. Ti ringrazio per questo tuo ottimo intervento sulla Sirenetta. Invito chi ci sta ascoltando ad approfondire, qualora lo volesse, sempre sulla Sirenetta, alla tua recensione che hai fatto su The Hollywood Reporter Roma, con anche l'intervista appunto che hai realizzato a Mahmood nelle vesti di doppiatore di Sebastian.
Esatto, ci sono anche queste, volete, nei prossimi giorni.
Sì.
Già c'è quella ai due protagonisti principali, quindi alla sirenetta Ariel e ad
Ah,
Eric,
bene.
Ellie e Jonah Howard King, e nei prossimi giorni uscirà l'intervista a Melissa McCartney, a Pierre Bardem e a Rob Marshall.
Vabbè,
Quindi
tutto il
insomma
cast completo,
un quadro
fantastico.
completo, quindi se
Bene,
volete
bene.
approfondire trovate tutto.
Ti seguiremo sicuramente anche su The Hollywood Reporter Roma.
Grazie infinite.
Grazie a te Manuela, un abbraccio e buona serata.
Buona serata a voi.
Ciao,
ciao.
Manu, ciao, ciao.
Realtà età locale lo che colleva becca, uff col nasceca, uff col meodeca.
Buonanotte.
Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato con l'ordine di prenderlo.
Cosa? A prenderlo in che senso?
Portarlo via.
Voglio portarcelo via!
Tutto è stato fatto in piena regola. Secondo il diritto canonico.
Mi toglieranno la testa, papà.
Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue.
Questo creerà nuove tensioni.
Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere.
La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America.
Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano.
Mio figlio è ebreo.
Hai battezzato mio figlio.
Hai battezzato mio figlio.
Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma.
Questa è la tua famiglia adesso.
Sono le 18:22 in questo istante, torniamo in onda con la settima ossessione. Siamo qua per parlare di cinema, per parlare soprattutto delle uscite cinematografiche del fine settimana. Abbiamo appena parlato appunto della Sirenetta che esce oggi nelle sale, il nuovo live action Disney. Adesso cambiamo completamente registro, però prima vado a salutare la nostra cara Ludovica Ottaviani. Buonasera Ludovica.
Ma buonasera Daniele, buonasera a tutti, eccoci ritrovati.
Eccoci, wow, che bello risentirti eccoci. Anche questo pomeriggio insieme a noi la nostra Ludovica, autrice di Movie Striker. Salutiamo sempre nell'occasione l'amico Stefano Terracina.
Assolutamente sì, sempre.
Sì, che ci starà sicuramente ascoltando. E con te cara Ludovica oggi parliamo di un film che proprio ieri ha... fatto il suo debutto ufficiale in una cornice spettacolare come quella del Festival di Cannes. È stato il primo film italiano a essere presentato a Cannes. Oggi succederà con Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, che però è già uscito, ne abbiamo avuto già modo di parlare proprio con te circa un mesetto
esatto.
fa di questo, in questo periodo qua. E ora invece torniamo a parlare di appunto cinema italiano in concorso a Cannes, ma già in uscita nelle sale a partire da domani. E sto parlando del nuovo lavoro di un maestro del cinema italiano, che è Marco Bellocchio, che torna nelle sale appunto con il suo film Rapito.
Eh sì, perché a parte torniamo a parlare appunto di film italiani, ma soprattutto italiani a Cannes, dopo Moretti che abbiamo già, come ricordavi tu, affrontato ed è già uscito nelle nostre sale, questa volta è il turno del nuovo lavoro di Bellocchio, reduce dalla vittoria clamorosa ai Davide Donatello con Esterno Notte. E stupisce quanto un autore ottuagenario, perché se non ricordo male dovrebbe avere 83 anni Bellocchio.
Ricordi bene, 83 anni, sì, un giovanotto però.
Un giovanotto veramente che ha tanto da dire, non solo in termini proprio di tematiche, di contenuti, ma anche in termini proprio di sperimentazioni visive. E già Eterno Notte aveva anticipato un po' questo argomento, aveva confermato questo argomento, tanto fa anche Rapito. Rapito, che sarà nelle sale, come tu ben ricordavi, da domani, è il nuovo lavoro di Bellocchio, un'altra storia particolare che allo stesso tempo diventa però una narrazione, un affresco molto più complesso e universale.
Parte da un fatto di cronaca che ha poi fatto gola a diversi autori nel corso degli anni. Per esempio anche Spielberg era intenzionato a una trasposizione di questo fatto di cronaca, appunto, italiano, che riguarda il rapimento, datato 1858, del piccolo Edgardo Mortara, figlio di una famiglia di ebrei di Bologna. Il piccolo viene battezzato all'insaputa dei genitori a circa l'età di 6 mesi, quindi piccolissimo, e dopo 6 anni gli emissari del Papa, che era in quel momento proprio il capo sia politico che religioso, insomma, dello Stato Pontificio, vanno a prelevarlo per sottrarlo alla famiglia e crescerlo secondo i dettami della religione cattolica. Un episodio, mi viene da dire, nero, nerissimo, che Bellocchio riesce a maneggiare con cura, attenzione e infondendo anche una certa adrenalina, perché nella prima parte abbondante del film noi spettatori assistiamo proprio all'evento, al fatto di cronaca compiuto, questo bambino che viene appunto rapito con la forza, portato via con la forza, strappato alla sua famiglia, questi genitori che non riescono né ad avere dei contatti, soprattutto non riescono a trovare un modo per riportare, per riaccogliere il figlio a casa, per portarlo indietro, e allo stesso tempo questa contraddizione tra uno Stato Pontificio sempre più fragile, che ha paura del nemico esterno, che tende a identificare su un piano particolare come l'altro, ecco, in questo caso su un piano religioso viene posta questa contrapposizione tra la religione cattolica, la salvezza dell'anima, e invece la religione ebraica, che era sempre vista sotto un'ottica diversa. Si parla infatti anche della condizione degli ebrei romani del ghetto di Roma, in più di un momento si fa riferimento. È un'istantanea storica molto forte, siamo nei territori della Roma di fine 800, quindi della Roma risorgimentale. Parleremo nel dettaglio di una Roma sparita, poi, in realtà, di una Roma sparita, che è quella che poi precede appunto il 1860, tutti i vari moti, l'unità d'Italia, anche la caduta nel 1870 dello Stato Pontificio. Bellocchio magari omette alcune parti storiche per concentrarsi solo su una versione, sulla parte di storia, la porzione di storia che vuole raccontare, mettendo in scena una serie di personaggi che si trasformano ben presto in maschere clamorose, complici anche gli attori, il cast splendido che riesce ad orchestrare proprio come un direttore d'orchestra. C'è Paolo Pierobon nei panni di Pio IX, che è strepitoso e regala questa maschera di un papa fragile, che vede il suo impero cominciare a vacillare sotto i colpi di cannone, poi, che anticiperanno la breccia di Porta Pia nel 1870. E ritrova Bellocchio anche Fausto Russo Alesi, che era già stato protagonista in Esterno Notte nei panni di Cossiga. E insieme a Fausto Russo Alesi, qui nei panni del papà del piccolo Edgardo Mortara, la cui moglie invece è interpretata da Barbara Ronchi, c'è di nuovo la presenza di Fabrizio Gifuni, che è passato da un premiatissimo, giustamente, Aldo Moro, un'incarnazione dolente, malinconica del grande statista, sì, a qui una figura di inquisitore proprio del Sant'Uffizio, estremamente inquietante e disturbante nell'economia della storia.
Sì, volevo aprire una breve parentesi, no, appunto, sul premiatissimo. Quando hai detto premiatissimo, mi ricordo ancora, insomma, l'ottimo discorso che fece di ringraziamento Fabrizio Gifuni qualche settimana fa, ritirando i Davide Donatello e ringraziando Marco Bellocchio, appunto, in questo quasi commovente discorso di ringraziamento per aver vinto, appunto, il Davide Donatello per Aldo Moro in Esterno Notte. Ecco, solo quello mi è tornato alla mente, questa cosa. Vi invito anzi ad andarlo a vedere su YouTube, questo, visto che a volte noi i discorsi di ringraziamento sono sempre ringrazio questo, quest'altro, sì, la mamma, il fidanzato, la nonna, eccetera, che bello, sono emozionata, non ci credevo. Gifuni ha uno spessore, diciamo, non solo quando recita, ma anche quando fa i discorsi di ringraziamento per questi premi strameritati. Ecco, chiusa parentesi, scusa l'interruzione.
No, no, invece è stata una parentesi doverosa, perché Bellocchio riconferma la capacità proprio di mettere in scena volti e tipi umani, orchestrando, come dicevo prima, degli attori un po' inediti, perché per esempio un Paolo Pierobon, che adesso iniziamo a vedere già in più film, in più pellicole diverse, però non è uno dei soliti volti. Questo è un aspetto importante nell'ambito del nostro cinema italiano, perché il rischio è stato in passato e continua ad esserlo, è quello un pochino di accentrare o monopolizzare l'attenzione sempre sui soliti nomi, che per carità sono ottimi attori, volti riconoscibili, però da un punto di vista commerciale non hanno quella forza tale da trainare da soli un mercato che ha le proprie luci e le proprie ombre. E invece Bellocchio riconferma di porre al posto giusto e al momento giusto i volti necessari per raccontare una storia. È il caso anche della presenza di Barbara Ronchi, anche lei premiata quest'anno per Settembre ai David di Matello, quindi torniamo sempre alla notte, alla lunga notte dei David, e un'attrice che adesso sta facendo un ottimo percorso e si sta piano piano affermando come un'attrice protagonista a tutti gli effetti, una leading actress, potremmo dire, di primo piano. E anche qui sono poi a livello emotivo, sono i caratteri, i personaggi che muovono le corde dell'anima degli spettatori, in un film che è un affresco eccezionale, perché è dettagliato, c'è la cura nei minimi dettagli. Io ho avuto la fortuna di vederlo in una posizione magari un po' scomoda per di più, che è la seconda fila di una sala.
Sei arrivata tardi.
Però, no, in realtà mi sono sistemata lì proprio apposta. Per una volta l'ho fatto con
fatto
anche
sì,
di masochismo e di feticismo cinefilo, perché dalla seconda fila l'impatto era talmente forte, addirittura era possibile osservare sui volti degli attori, sai, proprio il sudore, il trucco, le espressioni. Mi sono sentita fagocitata a livello emotivo da quello che vedevo, considerando anche la forza proprio dirompente della storia. E come dicevo in apertura, la capacità di Bellocchio è anche quella di sperimentare con le immagini, tanto l'aveva dimostrato in Esterno Notte tutta la linea narrativa legata a Cossiga, molto shakespeariana, luci, ombre, inconscio e perturbanti. Anche qui il Papa, interpretato da Pierobon, vede delle, per esempio, animazioni, delle illustrazioni satiriche che si animano davanti ai suoi occhi, è vittima di sogni perturbanti che prima vengono solo evocati a parole e poi si trasformano appunto in fantasmi della mente che si palesano nella notte. Ed è molto affascinante in termini visivi, anche perché qui ci sono tanti temi che vengono affrontati. C'è il Bellocchio militante, che è una piega che ha sempre poi mostrato nel suo cinema, una voce ben forte,
esordi,
un timbro,
sì, ce lo ricordiamo.
Esatto, che ricorda, che marca molto il discorso, anche questa riflessione eterna sul ruolo della politica, dello Stato. Qui ci aggiunge però una riflessione anche dal punto di vista religioso, non scinde il potere temporale da quello poi politico, religioso,
sì,
è tutto mescolato insieme,
tutto insieme,
insomma.
Anche se lui ci ha tenuto a precisare che non ha voluto assolutamente fare un film contro la Chiesa, come magari alcuni banalmente stanno scrivendo, dicendo adesso, dopo appunto solo aver visto il trailer e letto la trama, ecco.
No, infatti assolutamente riconfermo, non è un film contro la Chiesa,
certo.
È uno spaccato specifico anche di una parte di storia meno nota, perché ci sono stati tanti casi storicamente,
sì,
attestati di appunto conversioni forzate, e non solo in Italia, ma nella notte dei tempi,
certo,
conversioni forzate che continuano a verificarsi in tutto il mondo. Quindi è una storia particolare, specifica, che diventa però una narrazione universale di quello che siamo noi esseri umani, di come siamo tuttora poi, tra l'altro. E infatti è interessante vedere come la prima parte del film tende a concentrarsi molto sul caso specifico, il caso Mortara a tutti gli effetti. Poi a un certo punto è come se ci si addentrasse in qualcosa di diverso, in una narrazione molto più ampia, che è quella poi che apre le porte all'abbondante seconda metà del secondo atto e al terzo atto dell'epilogo finale. dove si vede proprio l'affresco risorgimentale,
sì,
dove si vede la breccia di Porta Pia e questo Papa sempre più, appunto, come dicevo prima, fragile, che tenta anche in modo aggressivo, però insomma tenta di difendere il proprio territorio ad ogni costo. E racconta uno spaccato inedito, perché mi viene in mente giusto Martone, che aveva raccontato, con Noi credevamo, il Risorgimento italiano. E Bellocchio cerca di raccontare la storia, ma di raccontare anche tante storie, dal particolare all'universale.
All'universale. E ci riesce sempre bene, devo dire, ultimamente, perché
sì,
dopo magari, come sta scrivendo qualcuno, sta vivendo una seconda giovinezza il buon Marco Bellocchio. Visto che a Cannes non solo è un festival del cinema dove vengono presentati i film, ma è anche un luogo dove, oltre, c'è anche il mercato, dove c'è questo acquisto di film, le distribuzioni le acquisti per, appunto, distribuire i film poi nelle sale o sulle piattaforme o dove vogliono loro, ma è anche un festival dove ci sono anche degli annunci di film che si stanno per girare. E proprio un'esclusiva di The Hollywood Reporter Roma di qualche ora fa dice che a Cannes è stato fatto un annuncio di un remake americano di I Pugni in Tasca, proprio il primo film, se non sbaglio, uno dei primissimi, se non il primo film di Marco Bellocchio, con protagonisti Kristen Stewart, Josh O'Connor, che ricordiamo per The Crown, ma sarà protagonista anche del film che sarà presentato a breve, la Chimera di Alice Rohrwacher a Cannes, e Elle Fanning. Il regista sarà Karim Aynouz, che è colui che ha diretto proprio il film Firebrand con Alicia Vikander, Jude Law, presentato qualche giorno fa a Cannes. Quindi insomma noi vigileremo, vedremo un po' come andrà avanti questa operazione di remake dei Pugni in Tasca di Marco Bellocchio, film che ha quasi 50 anni, se non sbaglio.
Potremmo dire che non è invecchiato di un giorno.
Assolutamente. Rimane uno dei suoi capolavori, se non uno dei grandi capolavori del cinema italiano. Ludovica, abbiamo terminato purtroppo il tempo a disposizione. Ti ringrazio però, come al tuo solito, per questo intervento su Rapito di Marco Bellocchio, che sarà in sala domani, e poi troverete anche la recensione su Movie Strikers.
Assolutamente,
e noi
sì,
la leggeremo.
Ma con piacere, ma grazie a voi per questa riflessione che abbiamo fatto tutti insieme.
Grazie a te, come sempre.
Possiamo correre tutti insieme al cinema.
Tutti insieme al cinema, assolutamente. Quello sempre. Andate a vedere ciò che volete, ma andate al cinema. Questo lo ricordiamo tutti i mercoledì qui alla Settima Sessione. Un abbraccio, Ludovica, grazie.
Grazie, Daniele,
ciao,
grazie a tutti. Un
abbraccio grandissimo. Ciao.
Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti.
Ogni settimana 20.000 persone ascoltano Nova Radio, una radio comunitaria libera dalle logiche commerciali che coinvolge 40 volontari in 20 trasmissioni autoprodotte.
Nova Radio, in 1.500 ore di diretta ogni anno, informa sull'attualità, sulla cultura e gli eventi in città, sulle attività dei circoli ARCI, e vi fa ascoltare musica di qualità fuori dal mainstream.
Nova Radio è la radio comunitaria dell'ARCI di Firenze e puoi sostenerla anche tu. Come? Dona il tuo 5 per 1000 all'ARCI. Tutte le info e il codice su www.5per1000arci.it.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 19 di oggi è chiuso il tratto tra Rio Veggio e Aglio in direzione Roma. Per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino, e in entrambe le direzioni tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti per un veicolo in avaria tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Sulla Fibili per lavori in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est. Per traffico intenso, code a tratti tra Lastra e Firenze Scandicci. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura, Community Radio.
Eccoci qua, ancora in onda, la settima ossessione in diretta su Nova Radio, sono le 18:39 minuti. Tra poco ci metteremo in contatto con Simone Fabriziani del sito Awards Today per parlare non di uno ma bensì di due film. Quindi io prima partirei con il trailer del primo film e poi parleremo con Simone.
Vieni con qualche arte?
Sì.
Adopera qualche strumento che si usa con le mani quando lavora?
Sì.
Lei è Salvador Dalí?
Salvador Dalí, esatto.
È un incarico molto importante, devi andare al San Regis Hotel. Salvador Dalí vive lì. Tu non dovrai perderlo d'occhio. E dovrai assicurarti che dipinga.
Bene, James. Benvenuto a Daliland.
I parti che dà sono grandiosi.
Gala è il potere, chiude gli accordi e gestisce il denaro.
Tu dacci i soldi e noi ti diamo i dipinti.
È importante che tu non lo offenda.
Ho bisogno di un assistente, mi prenderò questo ragazzo.
Perché se lo fai, ti licenzio.
Ci servono soldi.
Sento di essere su un altro pianeta, ma mi ci trovo.
Dipingi!
Cos'è successo?
Storia complicata, allora questo è un falso.
Dipingi!
Anche lei rubava.
Dipingi!
Ho bisogno di lei per spronarmi.
Salvador Dalí è un genio.
Dalí, accadono brutte cose attorno a lei.
Io ti ho dato tutto.
I critici non lo prendono sul serio ormai. Le sto dicendo la verità.
La morte. Non c'è cosa che mi terrorizzi di più. Ed è questa la base della mia ispirazione. La pittura scompare per tramutarsi in realtà. Talvolta non è facile essere Dalí.
Ancora cinema con le uscite del fine settimana. Saluto Simone Fabriziani, come promesso prima. Buonasera Fabrizio, eh sì Fabrizio, Simone. Già due volte ti chiamo Fabrizio perché c'hai il cognome.
Guarda, quasi buonasera a tutti, guarda, non sei l'unico che fa questa confusione, sono abituato.
Come stai? Spero tutto bene, Simone.
Molto bene, grazie, molto
ecco,
bene.
Oggi grazie. Ti do un doppio incarico perché ci parlerai non di uno ma bensì di due film. Cominciamo dal primo, abbiamo appena ascoltato il trailer di questo Daliland in uscita domani, dove il protagonista assoluto è il famoso pittore surrealista spagnolo, in un film diretto da Mary Harron e con protagonista un gigante, Ben Kingsley.
Eh sì, domani, giovedì 25 maggio, esce nelle sale con Plyon Pictures questo piccolo film biografico che in realtà era stato presentato l'anno scorso al Festival di Toronto, se non vado errato, ma un po' seppellito, diciamo, da titoli sicuramente un po' più altisonanti in quel periodo, quindi in realtà era rimasto un po', come dire, tra gli scaffali polverosi della distribuzione ed è uscito direttamente praticamente l'anno successivo, quindi 2023. Quindi anche da noi arriva un po' in sordina in un weekend, come avete insomma già intuito, che da noi sarà un po' cannibalizzato, esatto, da titoli come La Sirenetta, sì. C'è ancora Fast X, c'è sì. Ancora Guardiani della Galassia.
C'è Super Mario che ancora macina in cassi.
C'è Super Mario che tipo, stavo leggendo ieri, tipo Super Mario superati 20 milioni di euro, insomma roba
pazzesco,
roba
sì.
Confortante, comunque per le sale confortante, veramente
esatto,
confortante,
quello sì. E poi ci sono delle settimane in cui non esce niente, questa insomma,
è
la morale del discorso.
Esatto. Però in realtà qui il discorso è inverso, quello che vi consiglio di fare è invece non farvi cannibalizzare dai grandi titoli, ma di andare a cercare il film piccolino e più sfizioso. In questo caso Daliland, come tu hai già detto, diretto da Mary Harron, che tra l'altro è una regista che forse non suonerà molto familiare a tante persone, ma vi dico che è la regista di un film cult assoluto che è American Psycho con Christian Bale,
sì,
quindi
sì.
Insomma ha un pedigree interessante lei.
Tra l'altro guardavo il trailer e c'è scritto fisso dalla regista di American Psycho, forse è una frase che è volta proprio ad acchiappare chi conosce quel film. Sì.
Sì, assolutamente, e voglio dire, oltre diciamo al nome della regista che sicuramente ci dice qualcosa, l'attenzione e la ragione principale per cui vi consiglio di recuperare questo piccolo film biografico è il fatto che Ben Kingsley
abbiamo perso Simone non abbiamo, come si dice, il bello della diretta. Vediamo se riusciamo.
Insomma,
ecco, Simone, scusami, ti abbiamo perso per 15-10 secondi, quindi non
eccomi.
Facciamo un rewind di 10 secondi. Ecco.
Sì, allora no, vi dicevo, la ragione principale per vedere il film è sicuramente Ben Kingsley, perché Ben Kingsley è assolutamente identico a Salvador Dalì.
E lo vedo adesso sullo schermo del computer, effettivamente fa impressione.
No, beh, è impressionante, credo una delle scelte di casting più azzeccate degli ultimi anni.
Il bello che era identico anche a Gandhi, quando interpretò Gandhi, cioè.
No, ma infatti Ben Kingsley ha questa, diciamo, camaleontismo, esatto, probabilmente, che sembra molto, è un personaggio eclettico, è un artista tutto tondo, e quindi il prezzo del biglietto sicuramente è non tanto per la regia, ma quanto per Ben Kingsley che interpreta Salvador Dalì, tra l'altro in un periodo della vita dell'artista poco conosciuto, cioè negli ultimi anni della sua vita, quindi nell'età della vecchiaia, quando la sua, come dire, vena artistica stava iniziando a scemare sempre di più, e dove in realtà Dalì era diventato più un brand, un nome che poteva portare comunque soldi e visibilità alle gallerie d'arte, che non, come dire, un artista a tutto tondo. Quindi insomma il punto di vista del racconto di Dalí Land è molto interessante, perché non parla dell'artista da giovane, quando cresce, quando muore, insomma il classico film biografico, ma prende una porzione della vita di Dalí poco conosciuta e lo analizza attraverso...
Abbiamo riperso Simone, che credo abbia dei problemi tecnici, comunque non vediamo se adesso riusciamo a ripristinare il collegamento. Forse ci sono queste brevi interruzioni perché in un punto dove non prende bene il cellulare. Comunque, come ha detto Simone,
eccomi,
Simone, eri scomparso.
Oggi
la linea è un po' ballerina,
insomma. No, ecco, sì, vi dicevo insomma che è un film biografico sicuramente interessante, perché racconta una parte della vita di Dalì nell'ultima fase della sua vita, non insomma quando è piccolo, quando diventa giovane, quando cresce e quando muore, ma in realtà prende la parte della vecchiaia di Dalì e analizza il personaggio partendo da quella. Quindi è sicuramente quantomeno un punto di vista interessante. Ecco.
Bene, bene, quindi tu lo consigli di andare a vedere. Sarà distribuito magari in una manciata di sale, visto anche la distribuzione.
Assolutamente sì.
Quindi
però vale la pena.
C'è anche un Ezra Miller che fa il Dalì da giovane, giusto? Nel cast.
Sì, ha 5 minuti in totale, ma c'è anche lui.
Sì, era tra una rissa e un'altra, era insomma girato questo film. E c'è anche Mandalir, cioè non la Mandalir, ma c'è un'attrice, Andrea Kejic,
sì,
che interpreta appunto Mandalir, che come sapete è stata una delle muse di Salvador Dalì. Passiamo velocemente all'altro film, non abbiamo tempo per mandare il trailer, quindi andiamo attaccati. Si intitola Renfield e vede tra i protagonisti uno spaventoso, perché qui vedo la foto e mi viene proprio la sensazione di spavento. Un Nicolas Cage che Ben Kingsley si è trasformato, ma penso che il record della trasformazioni nella storia del cinema aspetti proprio lui, dai capelli alla faccia, al naso, ai denti, qualsiasi cosa si è trasformato Nicolas Cage.
Sì, c'è da dire che anche qui, parlando di scelte di casting, azzeccatissimo. Tra l'altro questo Renfield in un qualche modo è molto interessante e soprattutto divertente, perché in un qualche modo capovolge la figura classica del Conte Dracula. Qui il protagonista non è più ovviamente il vampiro titolare, ma è il suo servo, cioè Robert Renfield, che nel romanzo di Bram Stoker era quel giovane appunto agente immobiliare che andava in Transilvania per far firmare al Conte Dracula le carte per...
C'è un nuovo problema sulla linea con Simone, e comunque cerco di raccontarvela un po' io la trama di questo Renfield. Siamo in una mostruosa avventura moderna. Renfield è il fedele servitore di Dracula, che è interpretato da Nicholas Hoult, e il tormentato aiutante del boss, che possiamo descriverlo più narcisista della storia, appunto il Conte Dracula, interpretato da, come detto, da Nicolas Cage. Renfield è costretto a procurare le vittime al suo padrone e ad eseguire anche ogni suo ordine, perché insomma è una sorta di servo, per quanto spregevoli questi ordini, ma dopo secoli di servitù passate anche, diciamo, in maniera abbastanza snervante, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del principe delle tenebre, se solo riuscisse a capire come porre fine a questa sua dipendenza che lo lega quasi come un cordone ombelicale a il suo padrone, che è appunto il conte Dracula. Simone ci sente? Non so se è ritornato in linea, purtroppo oggi abbiamo dei problemi di linea. Comunque, nel film, oltre ai due protagonisti, Renfield, che è interpretato da Nicholas Hoult, lo ricordiamo per la saga di X-Men, per Mad Max Fury Road, e Nicholas Cage, potremmo fare una trasmissione intera per citare tutti. Ecco, Simone, ci sono dei segnali, dei rumori sinistri in linea, ma non siamo riusciti purtroppo a recuperarlo. Nel cast del film c'è anche Avka Fina, questa attrice che molti ricorderanno per il suo ruolo in The Farewell, Una bugia buona, con cui vinse anche un Golden Globe nel 2019, Ben Schwartz e Adrian Martinez. Il film è distribuito da Universal Pictures Italia, uscirà nelle sale a partire da domani, giovedì 25 maggio. Mi dispiace molto che non siamo riusciti a rimetterci in contatto con Simone, non so se ci sta ascoltando in questo momento, lo ringrazio comunque per la sua partecipazione e ti inviterò sicuramente in una delle prossime puntate, se non la prossima, per cercare di parlare, vediamo, in maniera senza interruzioni, senza problemi di linea, di un film. Comunque grazie mille a Simone Fabriziani, che invito a leggere invito insomma voi che ci state ascoltando a leggere i suoi articoli sul sito Awards Today e anche su cinemaserietv.it, dove appunto Simone scrive anche di questi titoli di cui ci ha parlato in maniera un po' disturbato dalla linea purtroppo quest'oggi. Detto ciò, tra poco apriremo come di consueto il nostro spazio dedicato alle serie TV. Award, Dan.
Daniel Michael Gallagher, convicted of murder in the second degree. We understand you do have a statement you've prepared.
Every day that I have been in here, I have thought about Alexandra Forrest, because I need to understand what I did, how she died, and why.
You know, if you're a different guy, I would tell you to be careful right now.
What was it about her? Are we the
hunters? I don't know.
You should stay.
I didn't think that this is what we were doing.
What were we doing?
I thought I had this handled, and she shows up in my home.
If you tell someone to stop calling you the 20th time you pick up, what you've taught them is that 20 calls is what it takes.
I have to tell you something, Beth. I chose to lose control.
I think this is probably it for us. I'm not going to be ignored, Dan.
I did not kill that woman, and I'm going to prove it.
'18:52 ancora in diretta con la settima ossessione. Come detto prima, apriamo la nostra pagina dedicata alle serie TV e quindi arriva Federico Vascotto. Buonasera Federico, ciao.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, ben
ritrovato. Ciao, ben trovato a te. Allora, il monopolio Apple TV è finito, cioè, o meglio, l'abbiamo sospeso, poi magari tra qualche settimana potrà anche tornare se tira fuori qualcosa di interessante, ma adesso ci spostiamo.
Ma cambiamo
piattaforma, saltiamo, abbiamo esplorato Netflix, Prime Video, Apple, eccetera, eccetera, adesso arriviamo da una piattaforma che ha qualche mese di vita anche qui in Italia, sto parlando di Paramount Plus. E tra i prodotti originali di Paramount Plus è arrivata da qualche settimana anche una serie che tu mi hai segnalato essere molto interessante. Siccome tu sei uno dei nostri punti di riferimento principali per le serie TV, ho detto perché non ne parliamo qua. Allora, Attrazione Fatale, già il nome rimanda a un film omonimo di Adrian Lyne, se non sbaglio.
Esatto, sì. Questa serie infatti è proprio l'adattamento televisivo, diciamo, del cult, perché lo è, insomma, di Adrian Lyne del 1987 con Michael Douglas e Glenn Close, che vinse l'Oscar, se non sbaglio, no? O fu comunque nominata, insomma, sì, per questo ruolo. Un film che, insomma, ha parlato di amore, morte, ossessione come pochi altri. Il regista stesso nella sua filmografia ha fatto proprio della sua poetica, se vogliamo, no? Del suo cinema questo tipo di racconto, e arriva in questa versione. Perché io però te l'ho segnalato quando ne parlavamo, insomma, perché mi ha colpito il fatto che in mezzo a tanti ormai, cioè, vanno di moda, voglio dire, no, i remake tratti da film cult e diventati serie, in questo caso miniserie, quindi sono 8 episodi che sono pensati come 8 episodi che avranno un finale, ecco, non si andrà oltre, in teoria almeno. Qual è la grossa differenza? Che in mezzo a tanti remake di film che sono semplicemente degli adattamenti televisivi, che sono semplicemente un allungare il brodo sostanzialmente, quindi raccontare la stessa storia del film, magari, no, con qualche spunto in più, però senza troppi approfondimenti o modifiche, ok? E farla diventare di 8 episodi, quindi allungarla in 8 ore, un film di 2, questa serie si prende, cioè, proprio, come dire, non riscrive la storia, però ci gioca molto, molto intorno. Perché che cosa ha fatto Alexandra Cunningham, che è la showrunner della serie, insieme a, non mi ricordo mai il nome, a Kevin Hines, ha preso la storia del film e l'ha diciamo sviluppata su due linee temporali. Quindi, se quel tradimento che portava alla morte, questo non è uno spoiler perché, cioè, è quello che succede nel film, che immagino molti degli ascoltatori hanno visto, quel tradimento di una coppia che diventa poi appunto ossessione per la donna, l'amante, e porta alla morte tragica e drammatica, insomma, di lei, in realtà viene portato su due piani temporali. Quindi nel passato è successo quello che succedeva nel film nel 2008, poi ci troviamo 15 anni dopo, nel 2023, con il protagonista maschile che esce di prigione dopo aver scontato, diciamo, la pena per questo omicidio, e però dichiarando di non essere colpevole e di voler far luce su cosa è davvero successo 15 anni prima. Quindi allo spettatore resta la curiosità di scoprire effettivamente che cosa sia successo, cioè quali sono effettivamente le differenze con la storia del film, che appunto tutti conosciamo e viene anche dichiarata subito all'inizio della serie, ma grazie a questo salto temporale lo spettatore è portato a voler andare avanti con le puntate. Non solo, il punto di vista non è più quello di un narratore esterno, se vogliamo, come accadeva nel film, ma ogni episodio è raccontato dal punto di vista di uno delle parti coinvolte, quindi il marito, la moglie, l'amante, la figlia, che nel frattempo è cresciuta e nel 2023 ritroviamo universitaria che vuole provare a recuperare un rapporto col padre che non ha mai avuto perché è finito in prigione e lei era piccolissima. E quindi è molto interessante vedere, capito, la stessa storia rimescolata e attualizzata, e anche attualizzata, perché si parla di consenso e di molestie sul posto di lavoro, un tema attualissimo, sempre tema siamo attualissimo. Sì. ai fenomeni simili, ecco.
Sì. Quindi questa serie in 8 episodi, abbiamo detto anche due protagonisti che sono Joshua Jackson e Lizzie Kaplan.
Esatto, e lì volevo arrivare, e l'altra sorpresa sono loro due. Allora, più lei, se vogliamo trovare un difetto in questa miniserie, è Joshua Jackson, che rispetto a Michael Douglas, diciamo, ha meno appeal, nonostante l'avesse già dimostrato in The Affair. Però devo dire che forse si presta un po' alla riscrittura, è molto passivo, diciamo, no? meno passionale, però se vogliamo si presta un po' alla riscrittura di questa storia, perché soprattutto nel presente è un uomo che ormai, capito, è stato vittima, insomma, di tutto quello che gli è, cioè, prima fautore, ma poi con 15 anni in carcere, insomma, uno abbandona totalmente la propria vita, e quindi è molto remissivo e gli riesce meno nel passato, insomma, quando dovrebbe essere, insomma, quello che prende in mano la situazione e fa anche le scelte discutibili. Lizzie Kaplan invece si conferma bravissima, dopo Master of Sex e dopo tantissimi ruoli, a fare la donna, insomma, complessata e piena di sfaccettature, diciamo. Ecco, comunque sono un'interessante scelta di casting dopo Michael Douglas e Glenn Close.
È stata anche una piacevole presenza in Flashman a pezzi, se non ricordo male.
Assolutamente sì, assolutamente. L'ultima cosa dove è che io sì. Consiglio, la trovate su Disney Plus, è una miniserie molto molto interessante.
Sì,
molto.
Sì, sì. Guarda, l'ultimo minuto che abbiamo a disposizione lo voglio dedicare proprio a questa piattaforma Paramount Plus, perché io mi sono appunto abbonato in quanto danno lì Yellow Jackets, di cui abbiamo ampiamente parlato in questi ultimi anni. E, però mi sembra ancora un po', diciamo, un po' indietro, sia nei sottotitoli, perché da noi questi sottotitoli io vedo tutto ovviamente in lingua originale con lo sfondo nero, un carattere insomma di sottotitoli che sembra quello della macchina da scrivere e non c'è continuo a guardare, o almeno io non l'ho trovato, cioè sei arrivato all'episodio 5, adesso non c'è, addirittura vai, devi andare a ricercare tutte le volte la serie che ti interessa nel loro insomma database, ti parte dalla prima stagione, devi andare alla seconda stagione se vuoi vedere l'ultimo episodio, insomma è ancora un po', forse ci dovranno lavorare su, non lo so.
Sì, assolutamente sì, confermo e concordo, sì. Si vede che insomma a pochi mesi di
vista
deve ancora migliorare sicuramente la piattaforma e anche vabbè il catalogo, che pian piano adesso stanno già riempiendo di più anche con i vecchi, capito, loro originali che arrivano dalle scadenze di dove stavano prima, magari su Sky, su Netflix e quelle là, insomma, ecco, che tornano a casa,
tornano
come
a casa
su Disney Plus, insomma, ecco. Però sì, deve ancora migliorare, devo dire, deve fare un po' di lavoro, ci vuole ancora un po', gli originali si stanno sommando, speriamo, le auguro di fare insomma la fine di Apple TV Plus, che non è che è finita, ma nel senso che sta avendo comunque molto più riscontro adesso che ha molta più offerta, diciamo, no? Nel proprio catalogo.
Praticamente tutte le settimane esce una nuova serie, se non due.
Quindi, insomma, le auguro queste, di riuscire poi a migliorare ovviamente anche la piattaforma.
Un 30 secondi se ci sono sostanziali novità sullo sciopero dei sceneggiatori che noi stiamo monitorando. Tutto normale?
Sostanziali se non che stanno avendo molti endorsement da attori cioè molto famosi come Mark Ruffalo, per citare gli ultimi, è Susan Sarandon, l'amica, Sean Penn, esatto, anche perché il figlio di Susan Sarandon è sceneggiatore, quindi c'è lei che picchietta con lui, si vede video, insomma, se lo cercate online, sui social, ecco, è molto, molto carina, insomma, fa delle dichiarazioni molto... molto giusta, insomma.
Però in tutto questo lo sciopero continua, è ancora...
Però in tutto questo, esatto, lo sciopero continua e per il momento non sembra avere intenzione di smettere, nel senso, ecco, prevedo
che ancora i tempi andranno lunghi, saremo lunghi. Vabbè, con noi continueremo comunque a monitorare fin quando saremo in onda, fino a fine giugno, primi di luglio.
Assolutamente.
Federico, grazie come sempre, un abbraccio,
grazie,
buona serata,
ciao
Federico. È 19.02, siamo arrivati in conclusione di questa 31esima puntata della settima sessione, che potete riascoltare già da domani sul sito Nova Radio, mentre se volete ascoltarci su Spotify e Amazon Music, il podcast arriva nel fine settimana. Adesso lascio la parola agli aggiornamenti con il giornale radio, poi continuate a seguire la programmazione musicale di Nova Radio. Vi auguro una buona serata.